Io comincerei senz'altro due parole di presentazione, ammesso e non concesso che ve ne sia bisogno, per il professor Lecis, che è professore ordinario di filosofia teoretica presso il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia dell'Università di Cagliari, dipartimento di cui è anche direttore, se le informazioni sono corrette. Ecco. Ma poi, questo ci riguarda più da vicino, responsabile dell'unità di ricerca cagliaritana nell'ambito appunto del nostro progetto. Dal punto di vista dei suoi interessi, diciamo così, è partito dallo studio della tradizione del razionalismo critico italiano, la scuola milanese di Banfi, contributi significativi su Giulio Preti, e poi i suoi interessi si sono estesi da un lato alla epistemologia delle scienze umane, con un'attenzione anche per la teoria dell'agire comunicativo di Habermas, che è stata utilizzata da lui per la comprensione dei processi di trasmissione culturale, e poi dall'altro questioni filosofiche che investono lo statuto, a vario titolo, lo statuto della storia, e dunque analisi del linguaggio storiografico, compreso l'uso delle immagini e del linguaggio figurato, il rapporto storia-memoria, Ricoeur, il problema della verità nella conoscenza storica, la questione realismo e antirealismo all'interno della philosophy of history. Bibliografia, come potete immaginare, ricchissima. Mi limito a ricordare alcuni studi più recenti: Immagine e persuasione in storia, in un volume da lui stesso curato, Verità, immagine e normatività, uscito presso Quodlibet proprio quest'anno; I dilemmi della verità storica, anch'esso uscito in un volume co-curato che si intitola Realtà, verità, rappresentazione, presso Angeli nel 2015; Memory, History and Ordinary Knowledge, in un volume a cura di Marino Bianca e Paolo Piccari, Epistemology of Ordinary Knowledge, uscito anch'esso nel 2015. Cito ancora, per la questione realismo-relativismo, La via stretta tra realismo e metafisico e relativismo radicale, uscito in un volume a cura di Roberta Lanfredini e Alberto Peruzzi nel 2015. Tante altre cose meriterebbero di essere ovviamente menzionate. Oggi ci presenta una relazione intitolata Colligatory Concepts e Relativismo in Storia. Ringraziandolo per aver accettato l'invito, gli do senz'altro la parola.
Grazie, sono io che ringrazio, e naturalmente mi devo unire ai ringraziamenti per il collega amico Luigi Perissinotto, che oltre ad essere il nostro coordinatore nazionale è anche organizzatore principale di questo convegno, a cui sono stato ben lieto naturalmente di partecipare. Anche Cagliari ha avuto, lo dico solo a titolo di breve informazione appunto sulle attività legate a questo progetto, ha avuto per ora due seminari introduttivi, uno di carattere appunto più strettamente legato a interessi di philosophy of history con la professoressa Borutti, che è coordinatrice dell'unità di Pavia, e un altro seminario sul tema, come voi, sul tema della vaghezza, è stato tenuto dalla collega dell'Università di Milano, Elisabetta Paganini. Naturalmente avremo e avrete segnalazione poi delle nostre ulteriori attività in programma. Bene, dunque io vorrei brevemente introdurre intanto il percorso che cercherò di compiere oggi. Ho preparato anche qualche diapositiva, ma mi sa che lascio perdere, vi dovrete sentire soltanto nell'esposizione verbale, preferisco semplificare così le cose. Dunque, la discussione sui colligatory concepts è utilizzata a partire dagli anni 70 in poi, diciamo del secolo scorso, per dibattiti sulla natura della conoscenza storica, consente di esplorare, io credo in modo produttivo, alcuni meccanismi concettuali e linguistici di costruzione della rappresentazione storica del passato. e consente anche di passare in rassegna una specie di passare un po' al setaccio, una specie di una sorta di piccolo arsenale su cui da oltre un secolo si impegnano alcune posizioni caratteristiche del dibattito di Philosophy of History. Posizione che possiamo etichettare come dualiste, interessate a stabilire cioè un'autonomia radicale della storia rispetto alle scienze naturali, della storia in quanto sistema di rappresentazione che ha i suoi criteri interni di validità, non necessariamente legati a ideali di oggettività e verità cognitiva. E di questo arsenale fanno parte, faccio qui una lista delle cose, alcune delle quali poi cercherò di approfondire, di discutere delle tematiche, l'assenza dell'oggetto nella conoscenza storica, il passato non c'è più, il riferimento indiretto delle espressioni storiografiche alla realtà storica, la vaghezza di certe espressioni e di certi termini concettuali, il carattere selettivo e prospettico dei punti di vista che operano nella raccolta e nella selezione appunto e nell'organizzazione delle informazioni storiche, punti di vista capaci di individuare dati e fatti significativi inserendoli in quadri interpretativi più generali. Quindi qui il tema principale sarà quello che può radunare un po' tutti questi aspetti della complessa stratificazione concettuale che caratterizza la rappresentazione storica. Stratificazione nel senso di diversi livelli, due dei quali hanno attirato l'attenzione degli studiosi da un cinquantennio a questa parte, il livello diciamo delle descrizioni elementari, grosso modo enunciati fattuali, e il livello invece delle rappresentazioni interpretative. Ciò che io cercherò di sostenere nel fare una piccola ricostruzione di queste discussioni è che gli argomenti narrativisti di un orientamento particolare, darò poi qualche riferimento più preciso, secondo il quale la forma narrativa appunto è la forma caratteristica della scrittura storica, e questo ha importanti conseguenze in termini epistemologici, ontologici e di struttura del linguaggio storiografico, naturalmente. Ora cercherò di sostenere che alcune forme di narrativismo che si basano su una serie di assunti molto controversi e molto discussi sono stati passati al setaccio nel dibattito dell'ultimo ventennio, degli ultimi 20-30 anni da critici di orientamento filosofico prevalentemente naturalista e empirista sul piano metodologico, e questa letteratura critica mette in luce con notevole forza, diciamo, i limiti di queste assunzioni che stanno alla base dell'approccio narrativista e che trovano la manifestazione più caratteristica in una forma di narrativismo che si autodefinisce idealismo narrativo. Bene. Ora, quello che io cercherò di sostenere sarà che la critica antinaturalistica mette in luce facilmente, scusate, la critica naturalistica, ho invertito, mette in luce facilmente le criticità dell'approccio narrativo, e tuttavia, quindi i paradossi dell'idealismo narrativo, risulta a sua volta al di qua del vero nodo intorno al quale la discussione sui colligatori concept si sviluppa, cioè la natura simbolica del materiale storiografico su cui gli storici lavorano, le tracce documentarie scritte e non scritte del passato. Dunque, Per cominciare a sviscerare l'argomento, non mi sembra male dare la parola ad uno storico, sia pure, dato che parliamo di loro, ecco, diamogli la parola. Uno storico scomparso già diversi anni fa, un noto antichista studioso di Sant'Agostino, Henri Irénée Marrou. Il quale, secondo me, già in scritti degli anni 60 e 70 del secolo scorso, mette a fuoco per vie indipendenti rispetto alla tradizione di lingua inglese che si sviluppa intorno alla nozione di colligarity, colligatory concepts, mette in luce i nodi principali della questione. Di che si discute per utilizzare la nozione di colligatory concepts? Di questioni di questo tipo. A che cosa si riferisce lo storico che scrive della rivoluzione industriale? O che scrive del passaggio di Cesare sul Rubicone? Oppure, in che modo si può stabilire un confine, in qualche modo documentabile, tra la crisi della coscienza europea di cui parla Paul Azar e le origini dell'illuminismo? Di che cosa parliamo quando parliamo di autunno del Medioevo, di caduta dell'impero romano, di rinascimento, illuminismo, olocausto, guerra fredda? Faccio qui degli esempi che sono naturalmente non scelti a caso, che sono, per così dire, discussi e analizzati nella letteratura critica sui colligatory concepts. Allora, la risposta, una prima risposta di Marrou, qui cito De la connaissance historique, che è un'opera del 1954, però riedita e integrata nel 1972. Si discute della realtà, naturalmente, storica del passato, della realtà umana, intesa però in un senso abbastanza complesso da non poter essere trattato con i metodi e con i concetti e con i linguaggi delle scienze naturali. Ricordo qui un caratteristico esperimento mentale, diciamo, proposto nei suoi scritti da Marrou. Cioè la descrizione dell'assassinio di Cesare fatta con linguaggio, per così dire, naturalistico, cioè in termini di enunciati in qualche modo verificabili, di un linguaggio oggettivato, in termini di enunciati descrivibili con standard ordinari, formulabili con standard ordinari verifica. Ecco che cosa salterebbe fuori secondo Marrou. Qui leggo più o meno la traduzione di un suo passo. Cosa sarebbe l'evento dell'assassinio di Cesare trattato appunto con linguaggio naturalistico, riferito a movimenti nello spazio-tempo, azioni, gesti avvenute in una certa data. Ad un dato istante della storia dell'universo, calcolato mediante precessione degli equinozi, eccetera, in un punto della superficie terrestre, definito da tale latitudine e longitudine, all'interno di uno spazio quadrangolare dove stavano circa 300 individui maschi della specie Homo sapiens sapiens, penetrò un altro individuo della stessa specie e percorse una traiettoria rettilinea. Ad un istante T1, mentre il grosso degli individui stazionavano, un gruppo di 12 si mise in movimento raggiungendo velocemente l'individuo prima citato. All'estremità degli arti superiori dei 12 si trovavano dei pezzi piramidali affilati di acciaio che, grazie alla forza viva, penetrarono nel corpo del primo individuo procurandone la morte. Ecco, che cosa sarebbe una descrizione oggettivata, diciamo, di questo tipo, riferita a eventi, azioni, movimenti che si svolgono in un certo spazio e in un certo tempo. Sarebbe qualcosa di molto diverso, ovviamente, da ciò che noi comunemente intendiamo per ricostruzione storica. Sarebbe qualcosa che ha a che fare, dice Marru, con lo scheletro della realtà umana nel suo complesso. Lo scheletro, cioè qualcosa che si deve tenere presente, che è il presupposto di un discorso più ampio, che naturalmente fa parte del discorso, ma fa parte soltanto come un nucleo minimo privo di genuino significato storico. E questo perché? Perché per le ricostruzioni storiche, nelle ricostruzioni storiche naturalmente entrano non solo concetti tratti dall'esperienza comune o dalle scienze naturali, per esempio dalla biologia, dalla fisica, se vogliamo fare riferimento appunto a descrizioni minimamente precise degli spazi e dei tempi. È ovvio che di queste nozioni si deve fare uso, che lo storico le presuppone, così come presuppone le nozioni di maschile, femminile, maschio, femmina, morte, vita, altezza, calvizie nel caso di Cesare naturalmente. Però questo è soltanto un profilo, diciamo, estremamente limitato degli eventi a cui ci riferiamo. Occorrono, per dare un quadro comprensibile, intelligibile e ricco e profondo, diciamo, di quegli eventi, altre nozioni. Alcune naturalmente derivano per esempio dalle scienze umane, dalla psicologia, dalla sociologia, dalla morale, cioè dalla psicologia, per esempio, la crudeltà di Nerone, per esempio, no? Altre derivano dalla psicologia del profondo, che Nerone avesse risolto o meno il complesso edipico, deriva da una disciplina il cui status, dice Marru, è più controverso, quindi possiamo dare minor grado di oggettività o un'oggettività più controversa a questo tipo di giudizi, ma comunque abbiamo bisogno di concetti tratti da questi terreni. Abbiamo poi concetti ancora più ristretti, nozioni tecniche con un'estensione riferita esclusivamente ad un certo particolare contesto storico, quindi non riferite in generale appunto a tutti gli uomini, come la vita, la morte, l'essere calvi o non calvi, eccetera, ma riferite a contesti specifici. Quindi per esempio abbiamo nozioni di patrizio, console, oppure storia delle tecnologie, mulino a braccia, mulino a vento, eccetera, che sono relativi ad una regione specifica del passato. Abbiamo poi all'opera, nella ricostruzione storica, altre nozioni derivate da fonti indirette, per esempio da altri storici, virtù romana derivato da Plutarco, oppure democrazia ateniese derivato da Tucidide. Abbiamo gli idealtipi stile Weber, diciamo, per esempio la città antica di Fustel de Coulanges, la città-stato. Oppure ancora, e qui ci avviciniamo al nostro tema, ecco, Legality Concepts, un quinto tipo di concetti, secondo Marru sono un caso estremo, e sono quello che può creare problemi, appunto, di analisi epistemologica, ontologica, della rappresentazione storica, come antichità classica, Atene, seconda sofistica, Bisanzio, Rinascimento, Barocco, Rivoluzione francese, eccetera. Ora, questi concetti non sembrano avere già a Marru, che si muove, sì, ha una formazione filosofica di tipo, diciamo, criticista weberiano, però insomma è molto lontano dall'altra tradizione di cui oggi principalmente, su cui oggi vorrei attirare la vostra attenzione, ma per vie indipendenti arriva a focalizzare lo stesso tipo di problemi. Sono concetti che non hanno un corrispettivo empirico, non hanno un referente ben circoscritto e determinato. Secondo Marru, lo dice apertamente, bisogna dare, per evitare i pericoli della ipostatizzazione, reificazione di rappresentazioni nostre provvisorie, modificabili, ipotetiche, eccetera, cioè per evitare di scambiarle per essenze in se stesse della realtà storica passata, dobbiamo darne un'interpretazione nominalistica. dobbiamo evitare di trasformarli in principi di coesione che tengono insieme le parti dei fenomeni indagati. Dobbiamo considerarle come strumenti concettuali e in qualche modo dotati di una larga parte di convenzionalità che servono semplicemente per ordinare il materiale, quindi una sorta di interpretazione nominalistica e strumentalistica dal punto di vista epistemologico del ruolo di questi concetti. Quindi con Marroux abbiamo già individuato alcuni dei nostri problemi: spessore concettuale, complessità dell'universo concettuale della ricerca storica, senza contrapposizioni tra troppo forti, insomma, tra concetti che vengono dalle scienze naturali, concetti che vengono dalle scienze umane e concetti più fortemente costruiti come questi ultimi citati, no? Antichità classica, seconda sofistica, rinascimento, barocco, eccetera. Abbiamo l'elemento del divario tra rappresentazioni elementari oggettivabili, con sistemi concettuali e metodi molto simili a quelli delle scienze naturali, e divario tra questo livello e il livello di rappresentazioni più complesse, in cui il rapporto con la realtà storica del passato diventa indeterminato, insomma, sfuma. Quindi abbiamo la peculiarità appunto di concetti come barocco, rinascimento, rivoluzione francese, eccetera. L'espressione colligatory concepts è stata fatta valere e introdotta da questo filosofo oxoniense, principalmente, anche se poi ha insegnato per molti anni a Edimburgo, William Henry Walsh, che morì nel 1986. Dico alcuni di questi dati perché magari sono personaggi non notissimi, diciamo, che invece in questo tipo di dibattiti occupano una posizione centrale. Allora, qui Walsh introduce in modo corposo e sistematico la nozione di Colligatory Concepts in un saggio del 1974, anche se già prima, addirittura degli anni 40, aveva ronzato intorno a queste tematiche. E i Colligatory Concepts sono appunto concetti di questo tipo: alto medioevo, espansione della democrazia, naturalmente anche imperialismo, capitalismo, chiesa. Nelle discussioni successive a Walsh, spesso, come ho già accennato, ricorre l'esempio della guerra fredda oppure del disgelo. Dunque, che funzione hanno questi colligatory concepts? Hanno la funzione di legare tra loro fenomeni, aspetti, informazioni che ci arrivano dal passato attraverso le tracce, in un tratto unitario che costruisca dei processi, in cui i diversi fenomeni collegati fra loro si presentano come caratterizzati da una relazione che è una relazione interna. Questi non sono aggregati, non sono aggregati meccanici di parti. Quindi qui c'è una nota olistica. Il concetto di rinascimento, il concetto di barocco aggregano una serie di fenomeni molto eterogenei, letterari, della letteratura, della scultura, dei costumi, delle mentalità, eccetera, fenomeni che tra loro non hanno una somiglianza visibile e per cui la costruzione di questi concetti si presenta come una costruzione diversa da quella che presiede alla formazione dei sortali, insomma delle classificazioni di genere con cui ordiniamo per esempio normalmente i fenomeni empirici. Quindi hanno un tratto olistico, sono degli interi che servono, nelle intenzioni originarie di Walsh, soprattutto per studiare fenomeni come fenomeni individuali, quelli di cui si occupano gli storici, come persone, nazioni, istituzioni, movimenti, processi socioculturali, eccetera. Quindi processi che hanno una certa unità, e la loro unità è spesso costruita, è spesso costruita attraverso una rappresentazione che determina il significato di questi eventi come qualcosa di molto diverso dalla somma dei significati dei singoli eventi consideratamente presi. Cioè il significato globale è diverso dalla somma dei significati delle singole parti di questi fenomeni. E ciò sicuramente trova riscontro in modo particolare in determinati processi storico-sociali e soprattutto nelle azioni, diciamo, intenzionali o semi-intenzionali, teleologiche o non teleologiche. Ora, qui naturalmente teleologiche, semi-teleologiche, scusate, quindi azioni che sono rivolte alla realizzazione di scopi e spesso anche, non sempre, sono accompagnate dalla progettazione cosciente della realizzazione di scopi di questo tipo. Ora, Walsh insomma, ha avuto una certa evoluzione a questo riguardo. Noi adesso non entriamo in dettagli. Si è distaccato dall'originaria matrice idealistica, proprio legata a Collingwood, tra l'altro, insomma, di questa problematica, ha messo in evidenza come appunto i processi intenzionali, le azioni guidate da ragioni sono solo e da intenzioni, le azioni intenzionali sono solo una parte della stessa realtà storica, però ha messo l'attenzione e ha attirato soprattutto l'attenzione del dibattito sulla natura della rappresentazione storica sul carattere fortemente costruito di questi concetti, mantenendo però viva una esigenza di aderenza ai fatti e di non arbitrarietà nella costruzione di questi concetti. E infatti nel saggio del 74 Walsh proprio poneva queste come due condizioni, due requisiti importantissimi per la correttezza della rappresentazione storica. La formazione, l'invenzione di concetti capaci di unificare materiali che sono di per sé dispersi deve sempre essere adattata ai fatti, non mettere una camicia di forze. Di una camicia di forza con scelte arbitrarie al documento storico, alla documentazione storica. L'invenzione di questi concetti deve produrre enunciati che a loro volta sono collegati ad asserti di primo livello della conoscenza storica, cioè ad asserti riferiti a fatti specifici, come appunto il passaggio del Rubicone, l'età di Cesare, la nascita di certe istituzioni e via di seguito. Quindi questa è la prima condizione. Quindi per Walsh insomma, una posizione di idealismo storico basata sul carattere costruttivo di questi concetti non è accettabile. E i concetti, in secondo luogo, devono obbedire a un'altra esigenza, dell'illuminare i fatti nel senso del renderli intelligibili e comprensibili al lettore in questo caso. Quindi qui c'è un'esigenza non di accuratezza e di adattamento ai fatti, ma di forza comunicativa del discorso che si basa sull'uso di nozioni di questo tipo e sulle espressioni di questi concetti sono intessute. C'è tensione tra questi due obiettivi per Walsh. È forte per lo storico di rendere, la tentazione di rendere il suo resoconto narrativo illuminante, bright, vivace, a scapito dell'accuratezza. Oppure ha la tentazione contraria di essere soltanto accurati, di attenersi all'evidenza, fallendo però l'obiettivo comunicativo del costruire resoconti intelligibili che servono per comprendere le tendenze, il trend, il senso di sviluppi e di processi unitari molto complessi. Quindi in Walsh c'è una cautela nell'uso di questa, di questa tematica, nonostante la derivazione, diciamo, da tradizioni di idealismo gnoseologico, c'è una cautela, c'è un'attenzione alla come dire, alla corrispondenza tra la costruzione di questi concetti, che chiaramente ci allontana dall'aderenza ai semplici dati di fatto, che richiede di andare al di là dei dati di fatto per costruire schemi di connessione. C'è una prudenza nell'uso e nella rilevazione di questo carattere costruttivo della conoscenza storica, una cautela che invece nei dibattiti che il tema dei colligatory concept suscita a partire dagli anni 80 in poi, cautela che viene meno, è proprio per l'ingresso in campo di interpreti del linguistic turn in filosofia della storia che marciano senza troppe preoccupazioni nella direzione dell'idealismo narrativo e del relativismo. Naturalmente adesso sorvolo qui sullo scenario della Cambridge Oxford Philosophy del linguaggio ordinario, dove si trovano le fonti di un uso tuttavia non antiscientista di queste tematiche costruttivistiche. Sorvolo su questo scenario di sfondo, per cui bisognerebbe fare riferimento ai nomi di Galli, Danto, Mink, Gardiner naturalmente, per caratterizzare meglio questa svolta nel senso dell'idealismo narrativo. Svolta nel senso dell'idealismo narrativo che intanto prescinde da analisi più dettagliate e di classificazione dei diversi tipi di colligatory concepts, che sarebbero invece molto utili e che furono inaugurate per esempio dall'australiano Behan McCulloch, il quale ha scritto, però adesso taglio su questa diramazione del discorso, ha scritto un importantissimo saggio nel 78 proprio sui colligatory concepts in storia, mostrando un po' anche i limiti delle classificazioni del nostro Walsh, del citato Walsh. Indagini di questo tipo sarebbero molto utili e andrebbero rivalutate anche in tempi successivi per una migliore e più attenta definizione e classificazione dei tipi che appartengono a questa famiglia dei concetti di collegamento, dei concetti di sintesi, che sono abbastanza diversi e non hanno tutti la caratteristica, per così dire, ideografica messa in evidenza da Walsh, ideografica, cioè volta a rintracciare esclusivamente processi storici unici e irripetibili. Lascio da parte questa diramazione del discorso, che sarebbe appunto utile e positiva, per dire qualcosa invece del radicalismo narrativo e di ciò che alcuni hanno definito metaphorical turn nella discussione sulla forma narrativa della conoscenza storica. E il tema dei colligatory concepts viene contaminato, oltre che con prospettive del postmoderno negli anni 70 e 80, anche con forti note relativistiche. E qui i testi di riferimento che vorrei citare sono fondamentalmente, citiamo solo i più importanti, Historical Representation del 2001 di Frank Ankersmit, autore anche di una Narrative Logic, due grosse monografie, Narrative Logic è degli anni 80, Historical Representation è del 2001, ma anche in anni successivi, più vicini a noi, Ankersmit continua ad operare su questi temi, cambiando le sue posizioni, abbandonando in parte l'idealismo narrativo, ma confermando l'analisi della struttura della conoscenza storica, nel senso che fra poco vedremo. Dunque, un altro testo molto importante a questo riguardo è quello di Kate Jenkins. Questo è quello più contaminato con le tendenze cosiddette postmoderne. On What History Is. Qui siamo nel 2005, riedizione di un'opera già precedentemente edita. Un altro testo, ma diciamo che oggi non ne tengo conto, però su questa linea, è quello di Hans Kellner, Language and Historical Representation, qui siamo alla fine degli anni 80. Questi sono i testi più spiccatamente, di orientamento più spiccatamente relativista. Perché parliamo di relativismo a proposito di queste posizioni? Dico una cosa prima di esaminarle un po' più in dettaglio. Parliamo del relativismo nel senso di uno dei tre tipi di attacchi contro l'idea della verità in storia. Ci sono, secondo il citato McCulloch, tre strategie di attacco all'idea che la nozione di verità eserciti un ruolo utile per analizzare le pratiche degli storici. Il primo attacco all'idea di verità parte dalla constatazione empirica del disaccordo fra gli storici su che cosa accadde. Essendo questo un caso molto comune, l'argomento non è fortissimo naturalmente, essendo il disaccordo fra gli storici molto elevato, noi dobbiamo dire che la rappresentazione storica si basa più su valori epistemici personali dello storico che condizionano le inferenze del discorso storico che non su come le cose sono andate, mettiamo così, che non su come il passato si svolse. Un secondo attacco all'idea di verità ha altre matrici, ma comunque alla matrice diciamo legata ad un patrimonio di relativismo culturale. Essendo basate su concetti e linguaggio di una cultura, le descrizioni degli storici non dicono com'è il mondo, tant'è vero che non dicono com'era il passato, tant'è vero che diverse culture descrivono in modi diversi la stessa cosa. Quindi qui c'è il predominio del punto di vista sugli eventi, sui materiali documentari, eccetera. Non ci sono eventi passati che rendano vere le descrizioni storiche. La forma a cui vorrei collegare invece le posizioni citate di Ankersmit e di Jenkins è un po' diversa. Ha sicuramente una matrice in idee derivate dallo strutturalismo linguistico, da Barthes, in parte ovviamente da Derrida, ma è ancorata soprattutto alla tesi, che ha un suo forte fondamento, quindi va presa molto sul serio, che gli storici lavorano prevalentemente, se non esclusivamente, su altri testi. Lettere, registri ufficiali, resoconti giornalistici. Quindi la storia è fondamentalmente una rappresentazione intertestuale che non fa riferimento alla realtà. E questi testi, nessuno di questi testi ha una relazione chiara e regolare con il mondo. Nessuno di questi testi. Ora, siamo con Ankersmit e Jenkins in una prospettiva effettivamente di questo tipo. Siamo in una prospettiva di questo tipo perché, ecco, do qui, siccome credo che il tempo stia passando molto velocemente, quindi sì, no, va bene, no, io voglio rispettare le regole. Ci mancherebbe.
Abbiamo cominciato un po' più tardi, quindi...
Certo.
10-15 minuti.
Va bene, no, io seguo le tue indicazioni. Dunque, vediamo un po'. Ecco, un testo di, cioè un'argomentazione Jenkins è molto caratteristica per capire questo tipo di questa nota relativistica, diciamo, che considera la rappresentazione storica come non riferita e non riferibile alla realtà neanche in maniera indiretta, benché la rappresentazione storica, naturalmente, benché la rappresentazione storica contenga sempre degli enunciati di primo livello, di livello empirico, cioè enunciati del tipo, non so, come abbiamo detto, Cesare passò il Rubicone, Luigi XIV apparteneva alla casata dei Borboni, morì nel 1715, questi sono enunciati di primo livello, diciamo, che sono sicuramente incorporati dalle rappresentazioni storiche di ampio respiro. Dunque, l'argomentazione di Jenkins, se la ritrovo velocemente, se no ve la riassumo a braccio, è di questo tipo. Lo storico lavora sempre, appunto, su altri testi, cioè su un materiale estremamente volatile e mutevole. Perché? Perché è prodotto da esso stesso da complessi processi storici in cui intervengono, cioè lavorano archivisti, librai, archeologi, curatori di archivi, ovviamente di biblioteche, conservatori, selezionatori, oltre che i condizionamenti socioculturali con cui tutti questi operatori fanno il loro lavoro, selezionando, conservando, stralciando, eccetera. E dunque noi non abbiamo accesso diretto al passato. La storia è un lavoro essenzialmente intertestuale o anche metalinguistico, alla fin fine. Questo è uno degli argomenti più caratteristici e in un certo senso anche più subdoli. Cioè, in un libro di storia non si parla in realtà di Cesare individuo in carne e ossa che presumibilmente visse in quel periodo, cioè, si parla delle ricostruzioni che noi abbiamo della vita di Cesare. Ecco, un esempio molto caratteristico è questo, cioè, riferito proprio al caso di Luigi XIV. Un asserto empirico su Luigi XIV sarebbe, cioè empirico, un asserto controllabile, diciamo, su Luigi XIV, non interpretativo, sarebbe: era membro della casa dei Borbone, regnò per 72 anni, eccetera, eccetera. Questo individua esattamente un individuo fra i tanti che popolano il passato. Oppure asserti descrittivi di questo tipo sarebbero, per esempio, asserti su Marx e Engels, poniamo, intesi come persone con certe caratteristiche fisico-chimiche, eccetera. Mentre l'asserto mentre una rappresentazione di Luigi XIV, per esempio una rappresentazione storiografica o pittorica, naturalmente l'analogia qui è sempre con la rappresentazione artistica, sarebbe: Luigi XIV trasformò la monarchia in senso assolutistico, oppure consolidò il sistema della monarchia assoluta, ridusse il potere della nobiltà di corte, oppure in alternativa fu costretto a venire a patti con la nobiltà di corte a Versailles. Qui il riferimento è al storico statunitense Campbell, il quale appunto sostiene proprio questo, in contrasto con altri storici, che Luigi XIV in realtà non ridusse il potere della nobiltà di corte, ma dovette appunto venire a compromesso con le esigenze di questa nobiltà, non seguendo più la politica di Colbert, eccetera. Quindi qui abbiamo storici che con giudizi di questo tipo si contrappongono su enunciati che non sono enunciati fattuali, sono enunciati, noi diremmo, interpretativi. Sono, nel gergo di questi autori, in particolare di Ankersmit, di Frank Ankersmit, sono enunciati di tipo rappresentativo. La rappresentazione storica, per questo carattere metalinguistico, diciamo, E per il fatto di essere composta di nozioni in cui i collegatory concepts giocano un ruolo fondamentale nella tessitura del discorso storico, per il fatto di avere questo carattere metalinguistico, la rappresentazione, più che a un'opera scientifica riferita alla realtà o alle nostre rappresentazioni di senso comune riferite alla realtà degli oggetti materiali, somiglia ad un'opera d'arte, somiglia ad un ritratto pittorico, per esempio, di Luigi XIV, cioè non si riferisce, non ha un riferimento a entità individuali, no, ma è un'entità astratta, per così dire, un'entità astratta che non descrive e tantomeno si riferisce a eventi o oggetti specifici, ma li sostituisce. Qui l'idea della sostituzione è tratta proprio da Arthur Danto, e adesso non stiamo a farne la storia, è riferita Danto naturalmente alla rappresentazione non linguistica, ma questi autori generalizzano appunto i caratteri della rappresentazione non linguistica per sostenere il carattere non referenziale del linguaggio storiografico, la mancanza di riferimento diretto, la mancanza di valore, di verità, alla fin fine poi si tratta di questo, dei giudizi e delle rappresentazioni storiche di alto livello, cioè di quelli che si riferiscono a processi complessi in cui fenomeni completamente eterogenei e non classificabili mediante concetti del tipo dei sortali naturali, come appunto le varie componenti del Rinascimento o le varie componenti dell'età storica del disgelo, diciamo, dopo la Guerra Fredda, sono concetti che hanno un funzionamento diverso e un funzionamento di tipo non referenziale. E la mancanza di referenzialità di questi concetti naturalmente significa che il discorso storico di alto livello, di second'ordine se vogliamo, rispetto a quello degli enunciati elementari che descrivono fatti specifici, ecco, questo discorso di alto livello, non avendo riferimento specifico nella realtà e diretto nella realtà, non ha nemmeno valori di verità. E dunque idealismo narrativo vuol dire esattamente questo. E vuol dire, tra l'altro, se non c'è un valore di verità delle rappresentazioni, vuol dire altresì che noi non abbiamo criteri cognitivi per stabilire quale rappresentazione del passato sia più vera di un'altra. Cioè non funzionano, ci sono analisi a volte sofisticate, a volte frettolose di questi autori, non funziona nessuno dei modelli di verità tradizionali. Né la verità come corrispondenza, naturalmente, per questi autori, ma neanche la verità come coerenza. Forse potrebbe funzionare la verità come utilità, ma non l'hanno neanche Smith, che io sappia, né Jenkins hanno messo alla prova questa nozione di verità rispetto alle loro indagini filosofiche. Quindi questo è il punto più serio, che va molto oltre naturalmente l'uso dei collegatory concepts fatto, come abbiamo visto, da Walsh, e anche direi abbastanza oltre il riferimento a questi concetti, sia pure con altra etichetta, fatto dallo storico Henri Irénée Marrou. Dunque io adesso forse ho quasi esaurito il mio tempo e quindi devo saltare gran parte dell'esposizione dedicata all'analisi di questi argomenti e dei loro più o meno taciti o più o meno espliciti presupposti. Perché dall'analisi uno per uno di questi argomenti risulterebbe che essi non costituiscono in alcun modo una piattaforma adeguata e sufficiente per sostenere la tesi forte di questi autori, che la storia abbia delle caratteristiche così diverse rispetto a tutte le altre scienze, anzi non sia praticamente una scienza, ma semmai assomigli più ad una rappresentazione dotata di valore estetico del passato, ecco, non sono assolutamente sufficienti e danno per scontato quello che non è, e cioè se noi li esaminiamo uno per uno, questi argomenti dell'assenza dell'oggetto, per esempio, storia, il passato non c'è più, oppure della non accessibilità diretta e osservativa dell'oggetto, molti di noi sicuramente sanno bene e sono convinti, senza troppe dimostrazioni, che lo stesso si può dire di molte delle scienze naturali. E quindi questo non è un argomento per sostenere, non è sicuramente un buon argomento, non è sicuramente una buona ragione per negare valori di verità alla conoscenza storica, perché naturalmente, già lo diceva già Cassirer, insomma, che certo non è, era un idealista critico, non era certo sospetto né di realismo ingenuo né di empirismo ingenuo, è che ci sono delle scienze naturali le quali si riferiscono esattamente a eventi passati, la geologia, la cosmologia, eccetera, e si riferiscono a eventi che non sono più direttamente esperibili, e si riferiscono anche a processi che hanno una loro unicità e che si possono ripetere in forme simili, ma mai nella forma in cui per la prima volta si costituirono. Quindi nessuno di questi argomenti, cioè assenza dell'oggetto e unicità dei processi, è in grado di definire la specificità della conoscenza storica per negarle addirittura validità cognitiva. Meno che mai è un buon argomento in questa direzione, meno che mai quello della non datità immediata, cioè dell'assenza di dati osservativi immediati e scevri da quadri interpretativi, perché abbiamo robusti e autorevoli modelli epistemologici che ne sono a rete, per esempio reticolari, che fanno vedere che così funzionano anche le scienze naturali, senza che nessuno, meno che mai anche Hermite e Jenkins, si sognino di negare autorevolezza epistemica alle scienze della natura. La non datità immediata dell'oggetto, la non esperibilità immediata dell'oggetto non è un buon argomento per trarre conclusioni idealistiche e neanche relativistiche. Non è un buon argomento per negare che esistano, tra l'altro, fatti che certo, se non sono fatti assoluti, ovviamente, non sono fatti assolutamente oggettivi, non sono fatti totalmente indipendenti, tutti i fatti sono riconosciuti attraverso la costruzione di prospettive epistemiche, cioè una rete di assunzioni, tra virgolette, soggettive, dove entrano anche fattori extralogici, giudizi di valore, influenze culturali, ma questi non sono ammettere, come dire, la dipendenza da schemi linguistici e concettuali dei fatti, sia della natura, sia della storia, non è assolutamente un buon argomento per negare che noi siamo in grado di stabilire dei fatti che non dipendono esclusivamente dall'adozione di un determinato punto di vista, di un determinato paradigma, eccetera. E dunque, ecco, letteratura variamente naturalista, empirista, eccetera, che ha esaminato questi argomenti, viene facilmente a capo dei presupposti dell'idealismo narrativo. Un ultimo versante, se posso permettermi soltanto di citarlo, ho già finito. Non ho spiegato che cos'è il metaphorical turn. Naturalmente metaphorical turn significa che per questi autori il discorso storico non è dotato di valore di verità, non è dotato di potere referenziale proprio perché è un tessuto metaforico. L'autunno del Medioevo è una metafora. La caduta del... cioè non esiste un autunno reale. In senso letterale sono falsi questi giudizi, no? O queste affermazioni. Sono falsi. O la caduta dell'impero romano. Cadè, non c'è nessuna caduta in senso ordinario e fisico. E naturalmente anche qui si possono smontare completamente questi argomenti perché presuppongono una distinzione tra letterale e metaforico così netta per attribuire un valore di verità soltanto al letterale e negare ogni valore di verità ai registri metaforici, si deve fare una dicotomia così netta che è contraria agli sviluppi delle teorie più recenti, delle teorie della metafora. Un'altra volta dirò perché però anche queste critiche così fondate e così ragionate dell'idealismo narrativo e delle sue implicazioni relativistiche restano un po' al di qua della natura simbolica del materiale su cui lavorano gli storici. Ho sprecato il tempo, quindi questo non ve lo posso dire.
Grazie al professor Lenzis per questa densa relazione, ricca sia di riferimenti, sia anche capace di passare i termini di problemi che direi attraversano un tempo. La regia prevederebbe che facciamo una discussione magari non lunghissima,
intervento diciamo per intervento,
in 3-4 domande, ecco, insomma, possibile.
Sì, allora,
e quindi io non sottraggo, prego, non c'è una prima domanda, un'altra,
principalmente una curiosità, che però nasce da una osservazione. Questi autori che lei ha evocato mi sembrano semplicemente un intento di criticarli. Sembra che, da quello che almeno è emesso, tendono a non tenere del tutto distinti i tre piani essenziali, che mi sembra che uno dovrebbe tenere distinto soprattutto quando fa il paragone con le scienze naturali. E uno è, diciamo, il tipo di interpretazione semantica che uno deve dare del discorso storico, no? Cioè quali sono le condizioni di successo del discorso storico, la verità, qual è l'ambizione di riferirsi alle verità del mondo, eccetera. Poi c'è un aspetto metafisico che è relativo alla natura delle cose a cui eventualmente il discorso storico vuole riferire, cioè se le cose passate esistono o non esistono, quindi un aspetto metafisico, e poi una componente epistemologica, cioè se ammesso che ci si voglia riferire a quell'entità, ammesso che quell'entità in qualche maniera abbiano una loro consistenza ontologica, se noi abbiamo le nostre pratiche cognitive, i nostri sforzi cognitivi hanno successo, cioè se noi dobbiamo essere scettici sulla nostra storia oppure no. Sembra che queste tematiche sono un po' sono lasciate fortemente interconnesse l'una con le altre, invece forse sarebbe bene distinguere per discutere poi anche il successo di quello che è. Ora, questo è lo sfondo della domanda. E in una possibile ricomposizione di questi tre piani, mi chiedevo se qualcuno in quel dibattito sostenga qualcosa di simile alla posizione che in filosofia della scienza sostiene Van Frassen. Ovvero, cioè, se non contesta la consistenza ontologica del passato come legittimo oggetto di studio, non contesta, diciamo, l'ambizione di riferirci a quelle entità, di parlarne, di descriverle, e quindi non contesta il fatto che quando le cose vanno bene le nostre descrizioni possano essere vere, ma contesta quello che mi sembra di tutti gli aspetti, diciamo, di questo realismo storico che sta sullo sfondo, quello effettivamente più discutibile, il nostro successo epistemico. Cioè che la natura del nostro accesso al passato è talmente indiretta, è talmente testualmente mediata, l'intertestualità evocava, che forse possiamo non mai pienamente essere sicuri di avere ottenuto scopo, cioè di avere, diciamo, descritto correttamente il... questo, diciamo, è un analogo chiaro nella filosofia della scienza, perché per appunto Van Frassen sostiene questo, perché le nostre teorie sono vere o false in una realtà indipendente anche rispetto alle entità inosservabili, però il nostro obiettivo deve essere più modestamente quello della teoria empirica, cioè di essere le nostre teorie adeguate a quelli che nel parallelo sarebbero denunciati storici di primo livello, cioè sì. Il passato di Corpicone è stato assassinato da una forma trapezoidale, sì. Di Versailles.
Le raggruppiamo
come volete. Sono,
poi c'è Federico. Sì.
Vabbè. Allora, due aneddoti velocissimi. Cioè, quando citavi Marù, veniva in mente l'inizio dell'uomo senza qualità. Inizia scrivendo con il linguaggio delle scienze della meteorologia, poi cioè, era una bella giornata estiva. E la seconda, un dibattito di qualche anno, molti anni fa, qui a Venezia, tra filosofi storici attorno a Wilder.
Ecco,
che potrebbe essere
è lì dietro. Io non l'ho nominato.
Che veniva dagli storici veneziani, che sono storici molto abituati al lavoro d'archivio, che in realtà lo storico lavora negli archivi, gli archivi contengono fatti, e se cominci a quella deriva, per loro era Foucaultiana, perché White cita quella deriva, sostanzialmente finisce a negare che ci sia stato l'olocausto e tutte queste cose. Quindi, no, invece la mia domanda forse va nella stessa direzione. Ecco, a me non è chiaro, alcuni di questi autori li conosco e li ho un po' così studiati, come si usa la parola riferimento in questo discorso. Ecco, perché per esempio se io dico Luigi XIV apparteneva, la parola dal punto di vista semantico ha chiaramente un riferimento, quando poi comincio a appendere, per usare il linguaggio di Searle, tutta una serie di descrizioni a questo riferimento, qui diventa una situazione complessa, perché devo usare una concettualità che intanto non è la concettualità del momento, ma è la mia concettualità. Cioè, io ho sempre trovato convincente l'idea che si dice chi viveva l'autunno del Medioevo, mettiamo che sì. Non sapeva di essere nell'autunno del Medioevo, cioè è a posteriori che noi costruiamo questa. Allora, ho l'impressione, questo ti chiedo, che questi autori abbiano presente un obiettivo polemico che può essere anche condivisibile, una specie di positivismo sul lavoro dello storico, per cui in qualche modo lo storico apre gli occhi, di solito li apre nell'archivio, apre gli occhi nell'archivio, ha i fatti lì e l'unica cosa che fa è sperare di trovare il documento che nessun altro ha trovato. Ecco. E poi però, per così dire, radicalizzano nell'altra situazione il discorso storiografico a riferimento. Non c'è nessun problema a dire che, no, ma voglio dire anche per un idealista narrativo in quel senso. Ecco, allora concludo, cioè ho l'impressione che la parte, io capisco la parte critica,
cioè antipositivista, diciamo.
Forse a sua volta è anche una parodia questo positivismo.
Assolutamente.
Ma capisco che cosa non riesco, puoi dire non c'è verità, non c'è riferimento, cioè ho l'impressione che a quel punto lì si vada un po' con un'accetta e con un taglio un po' troppo, per così dire, veloce, proprio gli esempi che facevi tu, cioè tutti quegli enunciati che tu chiamavi fattuali o non interpretativi, quella è una base su cui costruire, quindi ho buttato un po' di reazioni, ma perché mi ha suscitato,
no, certo.
Cioè, l'ho sentito molte volte visto da prospettive diverse questo tipo
Vogliamo aggiungere una terza?
Siccome volete, io sono a vostra disposizione. Sì,
velocemente. Io del dibattito credo di non sapere, non avere competenze, però mi sembra che alcuni degli argomenti che sono stati addotti potrebbero essere in qualche modo
ridotti se noi portassimo l'attenzione anziché sulla storia, sul passato, sul contemporaneo, perché mi sembra che questi obligatory concept in realtà li usiamo anche per descrivere non i processi passati, ma i processi in atto. Per esempio, io potrei dire che c'è in atto una svolta autoritaria, oppure che la Russia è ormai una potenza regionale oggi, oppure che in giro per il mondo c'è un'unica crisi economica che si sposta da una parte all'altra. Tant'è che i processi in atto sono così rilevanti che noi in base ad essi vogliamo prendere delle decisioni politiche. Allora, il problema dei collegatori concept non mi sembra tanto dovuto al fatto che non posso più fare un'intervista a Napoleone per chiedergli come sono andate le cose, perché invece da Trump tutto sommato bene o male ci posso andare, ma probabilmente dipende dallo sviluppo di questi concetti che effettivamente da un lato sembrano essere oggetto di disaccordo, perché uno dice, quando uno dice c'è in atto una svolta autoritaria, un altro lo nega, di che cosa stanno parlando? Cioè mi sembra che il problema non sia eminentemente storico, ma riguardi lo statuto di questi concetti, che sono come delle reti che consentono di enfatizzare certi dati, pensando che questi dati abbiano un potere esplicativo, però è anche vero che hanno un potere esplicativo proprio perché ho gettato questa rete concettuale. E quindi io chiedo, lei è d'accordo o no? Che in fondo il problema non è storico, perché non tutti i processi sono passati. Il problema è come delineiamo un processo. Diciamo così.
Dunque, ci sarebbero ancora due domande, poi metterei lo stop perché sennò allunghiamo troppo la... Prego.
Chiedevo fino a che punto questi dottori pongono il problema di costruire la tattica degli storici.
Scusa, non ho sentito.
Chiedevo fino a che punto questi dottori pongono il problema di ricostruire la pratica.
Sì.
E riprendere la ruolo pure se il loro atteggiamento è cioè non riconosce questa pratica possa essere significativa dal punto di vista delle tesi che loro sostengono. Cioè, per fare un esempio, come collega del concept è stato esempio di Bisanzio. Allora se noi guardiamo storici come la madre italiana, eccetera, discutono di Bisanzio. Cioè, questi discutono in qualche modo sul fatto se questo concetto abbia una realtà, no? Se descriva effettivamente, no? Una sorta di periodo storico che ha senso caratterizzare in qualche misura il mondo unitario. Di fronte a una discussione di questo genere sembrerebbe che questi autori si pongano, insomma, no? Il problema della verità, dell'applicabilità, dei concetti. Storici reali. Questo tipo di dibattito è significativo per gli autori di Tucidio o semplicemente loro lo prendono come un esempio di errore che possono fare gli storici?
L'ultima questione che si rilancia è appunto questo dibattito che è venuto a Venezia anche grazie a Carlo Ginzburg che aveva riportato la questione su storia, retorica e prova. E quindi mi chiedevo, la nozione di prova è esclusa da questo dibattito, come la nozione di modello tra l'altro, a quel punto possiamo richiamare appunto l'epistemologia qui a confortarci. E il livello dell'intertestualità che mi fa pensare a Kristeva da un lato e a Bakhtin dall'altro, quindi la narrazione come pluridiscorsività, in realtà è, come ha dimostrato Carlo Ginzburg, assolutamente compatibile con il concetto di prova, tanto che sin dall'antichità le cose che prova avevano un'unità che si è perduta. E quindi mi interessava sapere se ci sia
stato. Bastava che leggessero di
parlare. Non l'ho neanche letto, ma insomma è questione di. Prego. Dunque, no, vorrei fare una precisazione, cioè è possibile anche che io abbia, oltre che ovviamente facendo un'esposizione molto sintetica, anche con i toni abbia accentuato come dire, un atteggiamento polemico sulle semplificazioni da parte di questi autori. Io tra l'altro, ecco, oggi ho insistito nell'esposizione di oggi, soltanto su quelli più compromessi con questa etichetta dell'idealismo narrativo, no? Ce ne sono altri, anzi, ecco, ci tengo a citarlo, questo studioso di media generazione finlandese Kukkanen, W Kukkanen, che ha scritto tra l'altro una monografia nel 15 che è la più, a mio avviso, la più importante su tutto il dibattito, è che si professa, sì, nominalista sui collegatory concepts, ma razionalista e realista sul passato storico. Quindi è un'altra sfumatura, e oggi non ho potuto trattare questo, ho scelto insomma un'altra linea espositiva, questo filone. Allora, in realtà sì, c'è del, vogliamo dire, chiamarlo così, del dilettantismo in alcune di queste affermazioni, però questo dibattito secondo me lascia anche dei prodotti positivi. Poi rispondo alle singole domande, però perdonatemi, volevo un po' creare questo scenario in cui...
Prendi il tempo che prima
è successo. No, vabbè. Cioè, per esempio, la discussione sulle differenze, ecco, un risultato, acquisizioni positive di conoscenza, sono le discussioni sulla differenza tra il concetto di tavolo, che ne so, e il concetto di disgelo. Cioè, si vede che ci sono dei problemi lì che vanno studiati, che sono... e forse vanno studiati ancora sul funzionamento tra questi diversi tipi di concetti, cioè tra concetti che sono basati su una logica estensionale, diciamo, no? Denotativa, che identificano un insieme attraverso una o alcune proprietà che caratterizzano tutti gli oggetti appartenenti all'insieme, e concetti come disgelo e guerra fredda, su cui è molto più difficile lavorare con una concettualizzazione di questo tipo, perché effettivamente il concetto di guerra fredda mette assieme un sacco, o di disgelo, mette assieme un sacco di cose, per cui è difficile dire che funziona come un nome, no? Non sembra ci siano individui o particolari che istanziano un concetto di questo tipo. Si tratta di espressioni di collegamento. L'appartenenza ad un genere naturale, acqua, è determinata dal possesso di certe qualità, ossigeno, idrogeno, eccetera. E invece, se io parlo del disgelo, devo mettere insieme, cito qui gli esempi di Kukkanen, la pubblicazione di un libro di Solzhenitsyn, il rilascio di prigionieri, la tolleranza per la satira, sono tutte cose eterogenee fra loro, che io metto assieme con un'attività costruttiva della rappresentazione abbastanza forte, spiccata, diciamo, no? Ankersmit ha detto anche qualcosa del genere recentemente, cioè dicendo che, cioè con un impegno ontologico lì, dicendo che appunto cose come il tavolo oppure l'individuo in carne e ossa, la persona, eccetera, eccetera, hanno le continuità e unità per proprio conto, senza bisogno che l'unità venga costituita attraverso un concetto aggregatore di varie parti, mentre invece il Rinascimento, il Barocco sono cose con confini sfumati, in cui io metto assieme fenomeni molto eterogenei fra loro. L'unità la devo costruire, e questa è un po' la linea argomentativa su cui passano queste forme dell'idealismo narrativo, no? L'unità non solo non è immediatamente data, ma insomma sembra proprio un'unità che nessuno degli elementi specifici mi suggerisce. Questo è il punto. Vabbè, questo è uno dei punti. Però adesso vengo ai problemi che voi avete posto, cerco di essere telegrafico, di risparmiare tempo, perché per carità. Dunque, la prima domanda, vediamo un po', sulle distinzioni tra i livelli, giustissimo naturalmente, e forse anche la mia esposizione ha contribuito a dare un'impressione di mancata distinzione tra questi livelli, epistemologico, metafisico, semantico, c'è un certo grado di confusione. Devo dire che nessuno di questi autori nega l'esistenza del passato. La tesi è un po' in altra dal punto di vista metafisico, naturalmente. La tesi è che il passato è inaccessibile, direttamente di sicuro, ma anche per vie molto complesse, sembra inaccessibile, o perlomeno sembra che noi lo ricostruiamo attraverso nozioni sufficientemente, abbastanza vaghe per dire che non siamo in grado di identificare con convenzioni, per esempio anche semantiche specifiche, qual è la classe di fatti o di stati di cose che verificano certe affermazioni. E questo è il punto, no? Quindi qui un certo grado di distinzione di livelli c'è, cioè perché nei quadri interpretativi noi non abbiamo, se non in apparenza, la forma soggetto-predicato, che secondo per esempio Ankersmit è quella che è l'unica che ci garantisce riferimento, cioè individuazione di oggetti o eventi specifici e loro proprietà. Non abbiamo, cioè si assomigliano linguisticamente le affermazioni dello storico, ma non sono dello stesso livello della struttura delle descrizioni elementari nella forma soggetto-predicato. Certo, c'è confusione, ma insomma non c'è poi l'idealismo banale, voglio dire, fanciullesco della negazione del passato, insomma, no? Come oggetto inesistente. No, è che noi non siamo in grado nel passato, con i nostri strumenti linguistico-metaforici, intertestuali, eccetera, di identificare classi di eventi che ci consentono di verificare. Dopodiché gli storici si scornano fra loro e quello che è bene non è cercare la verità, ma cercare la proliferazione di punti di vista sempre diversi e alternativi che mettono l'accento su aspetti diversi, che attirano la nostra attenzione su aspetti diversi del passato. È un po' questo la cosa, cioè non risolve tutti i problemi, però forse fornisce qualche elemento in più per capire la non totale ingenuità e banalità di queste posizioni. Bene. Luigi, riferimento, cosa intendono per riferimento? Dunque, utilizzando le distinzioni canoniche di Frege, diciamo così, il riferimento naturalmente è il rinvio a entità extralinguistiche identificabili. Però questa funzione del riferimento la si trova soltanto nell'ordine elementare del linguaggio storiografico. Nell'ordine interpretativo prevale la dimensione del senso, cioè di contenuti concettuali. Gli storici parlano fra loro intertestualmente di contenuti concettuali che non rinvia, di cui non si capisce mai il riferimento ultimo, che non hanno mai una relazione chiara con la realtà. Questo è un po' derridiana la faccenda, no? C'è questo alle spalle. E c'è anche White, naturalmente io non l'ho nominato, ma non è il nome tutelare, ma certamente è una delle fonti principali. Va bene? Quindi il livello evidenziale è quello referenziale. Cesare passò il Rubicone, era calvo, eccetera. Il livello interpretativo ha la semantica del senso e non quella del riferimento. Insomma, un po' è così dicotomica di questo tipo. Non so se questo, no, non risponde naturalmente, no. Ma introduce un elemento anche qui di...
Ma le fonti sono per loro, a che livello? Perché, come dice Marco Bloch, le fonti non parlano, siamo noi che le facciamo parlare.
Esatto. Qui Ankersmit, per esempio, qui dobbiamo distinguere le posizioni, cioè per Jenkins, per esempio, la storia è solo discorso, e quindi un discorso con tutti questi imbrogli che non afferra mai la realtà. Per lì proprio il postmodernismo, estremista, chiamiamolo così. No, Ankersmit, e questo è paradossale, Ankersmit è un criptopositivista, un positivista rovesciato, qualcuno l'ha definito. Positivista rovesciato, cioè prende per buono il positivismo e tranquilla un'idea di corrispondenza a livello degli enunciati, della verità come corrispondenza a livello degli enunciati di primo ordine. A livello di enunciati interpretativi non c'è riferimento, non c'è verità e quindi non c'è, tantomeno c'è corrispondenza. Non c'è corrispondenza, quindi questo è un po' il tipo di... Poi il contemporaneo il contemporaneo. Sì, sono abbastanza d'accordo, però naturalmente alle spalle, per esempio Walsh è uno di quelli che su questo ha detto cose pesanti, non, definitivo non c'è mai nulla, ma insomma cose importanti. In realtà noi l'unità dei processi in contemporaneo non la possiamo vedere, perché non vediamo le conseguenze di lunga durata. Quindi questa differenza rimane tra il discorso sul passato e il discorso sui trends o sull'unità dei processi che ci circondano. Perché lì su ciò che ci circonda adesso ne sappiamo molto meno, soltanto lo storico che si riferisce a processi, non dico chiusi, ma insomma ragionevolmente sviluppati nel tempo, può vedere quello che i contemporanei non potevano vedere. E l'ultima cosa che dobbiamo fare è interpretare il famoso motto di Ranke, ripetere, ricostruire la storia come era, nel senso del metterci nei panni dei contemporanei. Questo è antistorico, perché i contemporanei non vedono le conseguenze di lunga durata e gli effetti inintenzionali di ciò che fanno. Quindi questa differenza bisogna mantenerla. E quindi i concetti applicati a questi due ambiti, sì, c'è il problema c'è una somiglianza, diciamo, nell'indagine sulla natura dei concetti che adoperiamo, però è abbastanza diverso adoperarli per processi, tra virgolette, relativamente conclusi, che hanno un certo grado di compiutezza, rispetto ai processi in corso. Poi, dunque, diversi concetti. Dunque adesso forse mi sono perso un po' la quarta domanda, ho sovrapposto una mia valutazione rispetto alla domanda.
L'attenzione per il lavoro concreto degli storici.
Ecco, perfetto. La mia opinione è che questi, ma non solo questi, spesso e volentieri i filosofi della storia non danno resoconti descrittivamente adeguati delle pratiche degli storici. Questo è sicuro. Però non è una malattia dei soli postmoderni e dei soli idealisti narrativi, perché qui si innescherebbe un'altra considerazione su cosa fanno gli storici oggi. Nessuna di queste dispute tra dualisti, monisti epistemologicamente, tra sostenitori dell'autonomia radicale della storia rispetto alle scienze della natura, nessuno di questi tiene bene conto di cosa è oggi per esempio la storia globale. Pietro Rossi è uno che ha scritto, il vecchio Pietro Rossi, un sacco di cose, sono interessanti da vedere, vabbè, poi Silvana ne ha scritte anche molte altre, no? Su cosa fanno gli storici oggi, e si vede che molti di questi dibattiti filosofici sono starati, il che non li priva completamente di interesse, sono starati, inadeguati rispetto a ciò che fanno davvero gli storici. La storia globale ridisegnerebbe completamente i confini tra scienze della natura e scienze umane, mettendo dentro l'ecologia e altre cose, insomma, la genetica delle popolazioni, insomma, la genetica del il clima. Quindi, e infine la prova, ecco, qui è perfetta la domanda, perché questo è un tema praticamente assente, almeno dai testi principali che oggi vi ho citato, praticamente assente, e che fa il paio naturalmente con quanto dicevamo sulla quarta domanda, cioè sul fatto che qui c'è un difetto di aderenza rispetto alle pratiche degli storici. Però, ripeto, il difetto è delle tradizioni filosofiche qui, non di singoli autori. Sono tradizioni filosofiche che mantengono un certo grado di separatezza dalle pratiche. E anche per questo io ho cercato di citare Marrucci.
Grazie.